C'è qualcosa riguardo ai DJ, no? Però insomma, intanto sì, io volevo darti il benvenuto.
Ben
da
trovati.
Parte mia e da parte,
e da parte mia anche. Ciao. Ciao, ciao, lo vogliamo svelare subito?
Ma sì,
lo
dai,
sveliamo.
Dai,
tanto lo già l'hanno visto, per cui insomma. È un benvenuto al nostro universo parallelo, a Giovanni Pala.
Buonasera a tutti.
Ciao. Metti anche il giro di basso dietro.
Non poteva essere diversamente, insomma.
Bene, bene. E abbiamo iniziato questa puntata, insomma, con un po' di panico, no? Un po' di panic. O panic, perché c'è chi dice panic e chi dice panic. Un po' come il pene e il pane, no?
No, sì, dipende,
dipende, che dipende da come lo prendi
e in che contesto, esattamente, esatto.
Bene, abbiamo iniziato con questo pezzo perché? Perché tu volevi raccontare qualcosa, un aneddoto.
Sì, è un aneddoto fantastico, perché il, diciamo, il cantante, il leader degli Smiths, ovvero Stephen Patrick Morrissey, non era noto per essere una persona di un gran carattere. Scrisse questa canzone praticamente di getto, era il 1986 ed era esplosa la centrale di Chernobyl in Ucraina. All'epoca era URSS.
Ucraina Tarassia.
Esatto, Ucraina e Ucraina.
Esatto, esatto.
Questa va spiegata più avanti, insomma.
Più sì.
Come direbbe Paolo Limiti, ma dopo.
Ma dopo.
Ma dopo. Ma dopo. Già avete capito che la puntata
sarà molto
brillante.
Assolutamente. E non so se Morrissey stesse guidando e fosse in auto, insomma, vabbè. E voi immaginatevi un vostro collega che ha parlato 5 secondi prima di un disastro nucleare come Chernobyl e poi, ma adesso mettiamo un po' di musica e un po' di allegria.
Ne conosco tanti così.
Cioè, c'è stato un disastro nucleare, esplosa una centrale, hanno dovuto evacuare di fretta e furia una città che era Pripyat, era la città dormitorio dove vivevano gli operai di Chernobyl, e Morrissey disse, che è st'idiota. Quindi nella canzone dice burn down the disco, hang the blessed DJ, bruciate le discoteche, impiccate sto benedetto DJ, perché la musica che mette di continuo non ha niente a che vedere con la mia vita. Cioè parli
effetti,
di una cosa del genere,
una cosa seria, una cosa drammatica.
E quindi ecco, panico nelle strade di Londra, panico nelle strade di Birmingham, insomma, così. E il ritornello ripete ossessivamente hang the DJ.
Beh, un po' come quella canzone che poi hanno fatto poi per, sulla morte del DJ, no? Die of the DJ. Adesso non mi ricordo come fa, ma è un po' più sulla dance quello lì. Solo che non c'era Chernobyl, c'era qualcos'altro, ma vedrai che secondo me hanno copiato.
Ma sempre degli Smiths, no?
No.
Ah, no, non
è uno di quei gruppetti che nascono e poi muoiono nel giro di una stagione.
Buio
praticamente, non ne ho di Chernobyl.
Non ne ho memoria, okay, ecco.
In pratica, insomma, beh, è una cosa simpatica.
Sì.
Perché simpatica.
Sì, esatto.
Sono andato nella parte di
fu fantastico il contesto rabbioso con cui appunto Morrissey scrisse questa canzone. Effettivamente le liriche sue erano sempre abbastanza intense. Lui vegano convinto, addirittura il secondo LP degli Smiths intitolava Meat is Murder, quindi la carne è omicidio. Quindi, ecco.
Beh, in un certo senso.
E parliamo di qualche decennio fa, non siamo.
Anzi, ma no, perciò insomma non era una moda ancora, ma no, era comunque una credenza. Anzi,
hai detto bene, oggi è un po', forse un po' troppo una moda.
Beh, io la penso così, in alcuni casi, poi dopo effettivamente come su tutte le cose c'è sicuramente la persona
convinta. Gli estremismi non vanno bene.
Esatto, però mo l'abbiamo un pochino estremizzata troppo, secondo me, la cosa.
Sì, sì, sì. Io sono pro carne, però a volte non la mangio, quindi a volte sono vegetariano, a volte sono vegano, a volte diciamo sono carnivoro in un certo senso. Va bene, e questo tanto per dare una botta al cerchio e una botta alla botte, no?
Esatto.
E dopo daremo una botta alla moglie, però quella è un'altra cosa, ci penseremo dopo. Io intanto sai che faccio? Mando la nostra sigla, che ne dici?
Sigla?
Sigla quindi.
Sì, sì, sì. La conosci? C'era il telefilm! Hawaii Five-O!
Eh sì, Ma questo è l'originale, non è quell'orrore del remake di adesso.
Assolutamente no. Fantastico. Questa è la nostra sigla di Universo Parallelo. Finale, no?
Beh, tutto meravigliosamente suonato, tutto, orchestra, band, tutto.
Capito? E te l'ho fatto ascoltare fino in fondo proprio per suo motivo.
Insomma. Ho apprezzato.
A noi ci piace fino in fondo, insomma, no?
Sempre.
Giulio.
Sempre. Ovvio.
Ci piace, ci piace. Bene, e continuiamo, entriamo nel vivo, come disse lo spermatozoo. Praticamente, come inizia questa avventura? Cioè, come ti viene la passione per quello che riguarda la musica in particolare?
La passione per la musica io l'ho sempre avuta, anche perché mio padre scriveva poesie, cantava. Io sono di origini sarde, vedi. Mio padre e mia madre sono entrambi sardi.
Gran terra.
E tra l'altro, da parte di mio padre scriveva e cantava in maniera tradizionale con i cosiddetti canti a tenores, che sono, che avrete conosciuto sicuramente magari con i tenores di Bitti, che sono stati prodotti da Peter Gabriel. I tenores di Neonelli, che hanno lavorato con Elio e le Storie Tese. Tra l'altro, il leader dei tenores di Bitti, Piero Sanna, era mio zio.
Vedi ragazzi, è piccolo. C'è una storia mondo, ancora,
sì, sì.
Ma anche che il DNA, cioè, non è una partita di briscola, insomma.
Perciò praticamente come è iniziata la passione per la musica, cioè non è che è iniziata, lui si è trovato praticamente
pari passo,
appena proprio nato già dentro all'ambiente musicale, bellissimo credo, no?
C'era, sì.
Già l'ascoltavi da dentro la pancia, in poche parole.
Sì, esatto.
Cassa armonica, no?
Esatto, cassa di risonanza, bellissimo.
Bene, beh, bella cosa, vedi, quando uno è fortunato anche,
già,
no?
Eh già, perché queste veramente sono fortune nella vita, in alcuni sensi e in alcuni casi, ma... Tu personalmente invece poi?
Il mio primo strumento mi viene regalato da un'amica di famiglia nell'estate fra il terzo e il quarto anno delle superiori. Io in terzo avevo la media quasi dell'8, una media abbastanza alta, 8 italiano, a inglese, a chimica addirittura.
Lo prendevo anch'io, io ci andavo sempre vicino, nel senso il mio vicino di banco prendeva 10 e allora io ci andavo vicino.
Ecco, ci stavi vicino.
Non era esattamente,
non era
a
così,
casa però non credo lo apprezzassero molto come concetto.
Ma diciamo che a volte glielo dicevi, a volte no, poi dipende.
È il pensiero che conta,
esatto,
fantastico.
Esatto.
Ottimo. E tra appunto in tra il terzo e il quarto anno, in quest'estate, mi regala una ragazza, specifico la cosa, una ragazza marchigiana che era un'amica di famiglia, mi regala questa chitarra. Dico marchigiana perché c'è una zona delle Marche, lo dico per coloro che non sono musicisti, c'è una zona delle Marche che è deputata a chitarre e fisarmoniche, è la zona di Osimo, Recanati, Castelfidardo, la Echo, la famosa Echo, la chitarra italiana, Oliviero
la
Piccini,
chitarra con esatto. cui tutti penso che hanno iniziato, no? Perché era un ottimo strumento economico, però esatto. comunque ecco, si iniziava con l'Echo.
Ecco appunto, esatto. O anche
non
Echo,
è ecologista,
ecco,
non
ecco,
cominciamo
appunto.
Subito a lanciare poi tutti, vedi parli, no ecologia, economica.
Era soprattutto economica lo strumento. E tra l'altro questa chitarra qui era di una marca diciamo vicina. E in quarto per il suo set in condotta per
quadrestri. Come mai?
No, tanto non ha sentito nessuno.
Non ha sentito nessuno.
No.
E qualcuno in famiglia, diciamo, imputava questo crollo verticale a l'avere, diciamo, imparato a suonare, iniziato a imparare a suonare chitarra. Non so come mai, sinceramente.
Ma strano, era come quelli però. Che dicono tu suoni la musica del demonio, tu suoni la musica del... Cioè, vabbè, ragazzi, è musica comunque. Se l'apprezzate, magari non attappatevi le orecchie, ma avete un orecchio, ne avete due, anzi, insomma, quelli fortunati, perché c'è anche chi non ascolta, quindi non ce l'ha.
No, cioè, ce li ha anche chi le ha perfettamente funzionanti.
Esatto. Quindi basta semplicemente ascoltare, poi magari ti fai un'idea, no? E non mi piace la cioccolata, l'hai mai provata? No. E allora?
E come disse Luttazzi, non mi piacciono le fettine di fegato. E la madre che gli diceva, ma come fai a saperlo se non le hai mai mangiate? L'ho sognato.
Vedi, però c'è andato vicino, no? Anche lì. Stasera la parola è
questa
vicino.
Sì. Ormai la parola vicino. Dell'universo di stasera vicino.
Hashtag vicino.
Allora, vi ricordiamo naturalmente che siete su Universo Parallelo, questo branco di matti. Questa sera, insomma, c'è come ospiti, naturalmente. Quindi a capitanare la puntata c'è cioè Giovanni Pala, naturalmente la mia spalla Giulio Curti, spalle compagno di viaggio
Alex Urbani alla stanza di bottoni come sempre,
non c'è nel senso che io metto i violini alla stanza di bottoni,
i famosi bottoni
esatto. Mentre dalla rete noi abbiamo un nostro inviato che si chiama Alessandro Ticozzi ed è appunto il nostro inviato alla rete. Alessandro, buonasera.
Buonasera, ciao Giovanni, ciao Alex, ciao Giulio,
ciao Alessandro.
Buonasera. Allora, avrai capito che insomma parleremo di musica che a te sta a cuore, insomma.
Sì, infatti. A quanto ho capito a Giovanni piacciono anche i cantautori italiani.
Sì.
Bene. Vuoi chiedere qualcosa, Ale?
Sì, ecco, quali sono i cantautori italiani che più ti piacciono e in particolare le loro canzoni che più ami eseguire sotto forma di cover?
Allora, una canzone che mi piace, allora, il primo che voglio nominare, non c'è una preferenza particolare, però A muso duro di Pierangelo Bertoli, perché è un manifesto, è una canzone che è un manifesto, è un modo di presentarsi, e uno come Pierangelo Bertoli non era il tipo che le mandava a dire, insomma, era molto immediato,
sì,
diretto.
Infatti, sono pienamente d'accordo con te.
Quindi Jupiter, come lo chiamavano i figli, insomma, era un tipo tosto, non lo spaventava niente nessuno. Un altro cantatore che mi piace moltissimo è Rino Gaetano, per la ricerca della vocalità, per il gioco, per questo suo modo apparentemente solo giullaresco di proporsi, in realtà era di una profondità infinita. E una canzone.
Claudio Santamaria l'ho interpretato in una fiction televisiva Rai nel 2007.
Sì. Secondo me è stato mostruoso, non è stato bravo Santamaria, secondo me, è stato spaventoso. Non so come ci sia riuscito, secondo il mio modesto parere.
Tu l'hai visto il film?
No, ma condivido in pieno, un attore molto bravo. È uno degli attori migliori del cinema italiano di questi ultimi anni, insomma.
D'accordissimo.
Bene, Ale. Poi, se tu hai qualche altra domanda, naturalmente poi ti passerò la linea. Tu basta che mi fai un cenno, come al solito, e io ti passo la linea. Ci sentiamo dopo, Ale, grazie.
Ok, ciao.
Ciao, grazie.
Allora, ci siamo fatti un'idea, insomma, visto anche la domanda dalla rete, no? La classica domanda dalla rete è arrivata. E vi invito naturalmente a seguirci anche su Facebook, dove abbiamo la pagina appunto di Universo Parallelo Web Radio, e la chat per interagire appunto con te anche, no? Con il nostro ospite di questa sera, che è appunto chatta con Universo Parallelo. Allora, abbiamo parlato di è esordito, no? Insomma, è andato tutto così all'inizio, no? Poi
il gruppo della mia adolescenza.
Hai preso 10 in condotta e
no,
sei
11,
passato.
Sono arrancato fino ad un 8, insomma, ce l'ho fatta.
Ma sarà colpa anche di questa musica? Che dici? Sarà colpa anche di questa? Dici?
Anche. Allora, loro sono stati talentuosi, gli Oasis non esistono più, sono stati talentuosi in maniera proporzionale alla loro simpatia. Gli Oasis, i fratelli Gallagher, erano qualcosa di atroce, di insopportabile. Tant'è che Noel Gallagher nei primi tour italiani non venne. Perché, se mi passate la licenza poetica, gli stavamo sul cazzo gli italiani.
Ma almeno dice le cose come stanno. Lui non se lo fa mandare
via. Ma assolutamente.
Comunque entrambi. È un po' una prerogativa di svariati musicisti, insomma, quando cominciano ad avere un certo livello di notorietà, eccetera, cominciano a fare un po' le signorine vogliose,
le prime donne. Beh, neanche a George Harrison stavamo molto simpatici, se vogliamo rimanere in tema, insomma, di musicisti inglesi, britannici.
Beh, intanto se che facciamo? Rimandiamo indietro la canzone e ce l'ascoltiamo direttamente dall'inizio, ok? Oasis.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Oasis ci stava,
Sì, assolutamente sì.
Beh, tu avevi... troppe ne avevi da raccontare e ne hai da raccontare, però insomma volevi dire qualcosa riguardo, non so, questa in particolare o in generale?
Diciamo che la città di Manchester ha dato i natali a una grande band rock, ma quelli erano le Zeppelin. Poi ci sono pure questi stronzi degli Oasis.
Speriamo che l'ascolto così ti saluta.
Sì, ma sicuramente mi manderanno un mazzo di fiori, non prima di averci pisciato dentro. Questo, disse, questo lo disse Liam di Noel.
Un classico.
Non è mia, se la dissero fra fratelli, insomma. Vabbè, amore siamo, fraterno, siamo. Alla follia. Amore fate, fate, esatto, amore virgola fratello. Infatti hanno fondato due band diverse, con due titoli assolutamente, diciamo, di basso profilo.
Rispettosi.
No, no, di basso profilo, insomma. Non vai a pensare... Uno si chiama Noel Gallagher's High Flying Birds. L'altra BDI, che è una parola inglese che non ha un corrispondente in italiano, che significa occhio scaltro, vigile, furbetto, no?
Cosiddetto paraculo.
Anche. Forse sì,
italianamente detto, perugitamente detto.
Lo tradurremo così.
Senti, ma quanti strumenti suoni? O meglio, come è iniziata la tua avventura, con quale strumento e come prosegue?
E questo è divertente. Allora, mi regalano la chitarra classica appunto nell'estate del terzo superiore, fra il terzo e il quarto anno. Subito dopo qualche mese mettiamo su una band e io vengo, diciamo, colpito, non fisicamente, altrimenti mi sarei fatto pure male, dal basso elettrico, non tanto dalla chitarra. E questa è una cosa che svelo, sanno veramente in pochissimi, diciamo, la consegna all'etere per l'eternità. Il bassista che mi colpì di più, cioè della serie, come disse, il macellaro sul compagno di scuola un te l'ho due giorni di una settimana.
Che turica fa.
Esatto. Fu John, mi vergogno a dirlo, John Levin degli Europe. Il bassista più inutile della storia del rock. Dopo Duff McKagan dei Guns, ovviamente. E non so per quale motivo, ma mi colpì sto bassista qua, anche perché gli Europe avevano un chitarrista come John Norum, poi sostituito da...
Marcello, no?
Da chi Marcello. Poi è tornato John Norum negli Europe, che ancora sono vivi e vegeti, sì, sì. Hanno fatto...
Pochi
anche
lo sanno, ma è vero, sono vivi gran, e vegeti, stanno facendo bellissime
gran
cose.
Gran bel lavoro.
Pochi lo sanno, mi è piaciuto.
Purtroppo sì, insomma, non sono più la band glam rock di The Final Countdown o di quel mattone glicemico di Kerry. Esatto, anche di quel successo, un pezzo bellissimo peraltro. E quindi passo al basso, passami l'assonanza. E nella nostra prima band la cosa divertente, chi è allora, sveliamo anche questa agli ascoltatori, che è Ganza.
La band,
la band si compone di batteria
una volta
anche troppo. Il batterista è quello che assieme al chitarrista sente la necessità di suonare sempre, anche in sala prove, anche quando sta parlando il bassista e il tastierista, anche il no, lui suona
mentre
suona,
accordi la chitarra suona. Il batterista sì, scalda sì, sì. E poi dici qualcosa, esatto. Ma mi sto scaldando, se no non posso iniziare a suonare.
No, perché volevo provare sto suono qua. A un certo punto tu ti giri, il microfono è qui, quindi evito, mi giro sulle spalle,
basta.
E uno, diciamo, reagisce in maniera
un classico,
esatto, una cosa britannica.
Avendo avuto la sala prove vicino alla sua, questo era quello che si sentiva spesso.
No, all'inizio e alla fine, penso. Sì, sì.
No, durante, tante volte.
Soprattutto il durante era fantastico. Allora, la band rock si compone di batteria, basso, chitarra ritmica, tenete a mente questa cosa qui, chitarra solista, voce, a volte tastiere.
Quindi due chitarre, a volte tastiere.
A volte tastiere e la voce. Chi è il bassista nelle band quando sono ragazzini?
E lì apri un mondo.
È il chitarrista scarso. Perché il chitarrista solista è quello bravo, che magari gli hanno comprato lo strumento carino, comunque ha studiato e comunque è andato a scuola. C'è il chitarrista ritmico, che è un po' meno bravo, magari un po' più pigro, magari un pochino più paravento, che punta magari a fare qualcosa legato al mondo extra musicale. Insomma, il chitarrista tu fa da solo, che io acchiappo, insomma. Ecco.
Esatto.
Classico.
Il bassista è
il chitarrista è scarso. Diciamo che non
semplice,
è lo strumento suo. Gli è famoso al basso.
Esatto, ci manca il bassista, va a suonare il basso. Mentre invece noi nella nostra prima band ci siamo sempre trovati senza chitarrista ritmico, perché io andai subito al basso e non abbiamo mai avuto un effettivo chitarrista ritmico nella nostra band. Poi dal 96 mi sono riavvicinato alla chitarra,
a questo strumento,
poi in realtà è stato l'inizio per lavoro, perché con il mio collega con il quale suono da quasi 30 anni,
lo possiamo salutare,
che è Ivano Barbanera, sì. Che lo saluto,
ciao Ivano.
E nel 96, dopo il terzo o quarto gruppo con il quale cercavamo di fare qualcosa di più, ci trovavamo sempre in due, in coppia, come i Carabinieri. Inizia sempre con l'accesi.
Sì, sì, sì.
Scusa,
finisce sempre per i
Urbani 1, Resta del Mondo 0. Benissimo. Allora, e Ivano giustamente mi suggerisce: ma scusa, suona la tua chitarra e facciamo un duo. Da lì, dal 96 in poi.
Duo.
Sono, esatto, sono.
E alla faccia di chi dice che il duo non va.
No,
perché di solito sì, costa meno, perché tanto è lì che vai, no? Costa meno, non impicciano, non sporcano, lasciano quello.
Sono come le meduse, sono tenere, non abbaiano e non sporcano.
Esatto, esatto, bella, questa me la rivendo. E quindi che succede? Questo è andato avanti per quanto tempo?
Va avanti ancora.
Quindi ragazzi, cioè duo.
Ma duo, voglio specificare
duo,
una cosa.
Duo che non è quattro, è duo.
No,
duo.
No, è duo.
Guardando me magari.
Duo dove duo tutti e due suonano e suonano realmente gli strumenti, cioè perché ci sono tanti due, permettetemi il due, ma duetti ultimamente che girano, che fondamentalmente non suonano. Invece io mi ricordo già dai tempi, insomma, degli anni 90 che Giovanni e Ivano proprio suonavano perfettamente gli strumenti. Forse c'avevate una ritmica, una sezione ritmica registrata in qualche pezzo, qualcosa, ma poi
no, all'inizio eravamo solamente acustici, alle sequenze o basi ci siamo arrivati dopo, però se possiamo,
però sempre suonati, cioè strumenti suonati, e come erano suonati. Che io mi ricordo te in un rap, in un pezzo rap. Vi ricordo il Giovanni.
Poi ci fai qualcosa a cappella.
Che praticamente c'era questo pezzo che, aiutatemi perché non mi ricordo, a un certo punto staccava, c'era un pezzo rap e mi ricordo che lo facevi tu.
Dice, ne ho fatte tante.
Sì, no, in effetti anche il discorso italiano o internazionale?
No, internazionale.
Forse Ready or Not the Fugees?
Bravissimo, eccolo.
E quella è...
Ah, le sa tutte.
Vabbè, caspita. Parliamo di un collettivo che erano appunto i Fugees, dove la voce c'era Lauryn Hill, che era... è una super cantante. Sul discorso dopo ne parliamo dopo del discorso voce, delle qualità vocali, del fatto che vengano
che
un
ci
po
vuoi far ascoltare
un po' trascurate di hip hop.
Quello che abbiamo qua, che tu ci hai portato la tua playlist dalla
il
tua
tuo
playlist.
Universo
parlando di hip hop di un artista italiano, anzi un artista chilometro zero, visto che parliamo di Frankie High Energy,
nostro
assolutamente. E questo è un brano un po' particolare perché c'è un featuring fantastico con una voce secondo me fantastica, che è quella di Pacifico.
E noi?
Sperando ad essere vertice d'un vortice che a sua volta aspira ad essere perno d'una forbice letale quando gira. Anima che ammira per gli altri e ammirazione per sé. Anima senza un perché da cui dipendere, con cui combattere, per cui soccombere. La cui sola scusa possibile che nero su nero non sia leggibile, incorreggibile. Detta regole e discepoli, si elegge giudice storpiando il codice. Tutto troppo semplice da essere banale, ma l'anima continua a prosperare, continua a lievitare, aumentando nel suo crescendo nero. Pur di restare uno, imposto a tutti gli altri a zero. Anima d'un cero nero pece che brucia senza luce, gridando senza voce, cercando la sua pace.
Anima nello sprofondo, libero spettro, il mondo è muto, sogno perduto, breve ricordo mai vissuto. Anima mare contrario, stretto sudario, mi incatena, ecco il sirena, remota sconosciuta cantilena.
Anima bruta, non mastica quando inghiotte, ma solo quando sputa. Anima nera fiuta e scruta, ti valuta ed annota biforcuta. Aureola cornuta, ti invita una bevuta di cicuta. Anima nera lucida ed astuta ci sa fare, capito cosa prendere e decide cosa dare. Sa aspettare ed il mestiere, se incomincia poi sfinisce quando è tardi per scappare. Anima senza rimorsi, sa prendere e lasciare perdere, facendo credere di rinunciare anche per te. Poi metto un fiocco sugli scarti che intende rifilarti, e magnanima regala vuoti a rendere. Nata per dividere, pratica di recite, a dirigere le tragedie degli equivoci imbattibile. Quando lei ti lascia ti riprende, ti sfrutta e ti confonde, lei che prima butta il sasso e poi te lo nasconde.
Anima, nero sprofondo, libero spettro, il mondo è muto, sogno perduto, breve ricordo mai vissuto. Anima, pena immortale, fiato animale, smarrimento, preda del vento, sospiro lascia il fuoco spento.
A serramanico che agisce in automatico, e quando scatta il panico taglia tutto ciò che capita, affondando dritto al cuore, senza dar dolore, senza far morire, senza anestesia, senza alcun presidio sterile. Ti esegue un'autopsia senza manco farti accorgere, senza emorragia, fino a quando non si sfila via. È come una marea, lascia arriva il tuo cadavere, poi polvere su polvere. Tu resterai se non farai la cernita al più presto, tra i tuoi resti e tutto il resto, perché l'anima vuol questo ad ogni costo, lasciarti in quel posto, tornarci e ritrovarti decomposto. Stormo di granelli, prendi il volo, migra via da solo, lascia che sia il vento il tuo ultimo respiro, purché sia davvero libero, che per sopravvivere in quell'attimo ne basta appena un alito.
Anima nello sprofondo, libero spettro, in mondo muto, sogno perduto, breve ricordo mai vissuto. Anima, mare contrario, stretto sudario, mi incatena, ecco le sirene, remota sconosciuta cantina. Senza voce, anima, portami via, cara in costante compagnia, pietosa bugia, liquida evanescente scia.
Voce fantastica, a parte Frankie che è veramente un talento indiscusso, ma la voce di Pacifico, il featuring su questo brano qui è, non lo so, a me piace tantissimo, benché dal vivo lui effettivamente non possa avere reso granché.
Mi diceva appunto che non era una voce
per
stare live, esatto. Perché comunque è una voce molto particolare e adatta magari a quegli ambienti un po' fumosi, un po' chiusi, che erano poi quelli
dei club,
no?
Non ha la F.
No, ma Pacifico non fa hip hop, quindi non gli serve.
No, io parlavo di
Frankie.
Viva
Dio!
Ma sarebbe stato Pacifico.
Tutt'altro.
Fifi. E quindi diciamo che tu l'hai conosciuto. Ci ha avuto modo di lavorare insieme?
Con chi?
Frank Energy.
No, l'ho conosciuto di persona, ma non è che ho avuto modo di lavorarci.
Mi dicevi che fuori onda parlavamo, no? Che avevi qualcosa da raccontare per quello che riguarda questo tipo di rap, in un certo senso, questo tipo di musica. Tu come la faresti oggi come oggi, con i mezzi che ci sono oggi, questo tipo di musica?
Ma io per
sempre un piccolo ambiente, non un gran palco, sempre diciamo il minimo indispensabile per quello che riguarda la strumentazione e solo la voce. Cioè, a che cosa daresti più spazio?
Ma l'hip hop, la parte più importante è proprio la voce, il flow è quello che tu hai da dire, come lo dici, perlomeno quel pochissimo. Io ho perso di vista l'hip hop da anni, insomma, la scena di adesso non conosco veramente nessuno, ma perché per mia beata ignoranza, insomma, ecco tutto qua.
Beh, anche la tua voce comunque si presta un po' all'hip hop, perché il tuo tono
qualcosa a suo tempo, insomma, ecco, senza scomodare Frankie, qualcosa c'era, tipo la tele resta spenta, non la guardo più, ho nodo in gola che è difficile mandare giù, fumo un po', sposto via la tenda, cielo grigio, vedi.
Beh, diciamo che comunque improvvisato a cappella, come dicevamo, insomma.
Questo era Aspettando il sole di Neffa, quando Neffa ancora faceva hip hop, tra l'altro un signor artista, e non cantava che
tempo, e quello è orecchiabile, quindi capito, e funziona oggi come oggi, magari
perché commercialmente logicamente poi dopo cambia, cioè il commercio, i soldi cambiano tanti artisti, considerando Alex Britti quando suonava blues e Alex Britti dei 7000 caffè o della vasca, insomma, no, sembrano due persone completamente diverse,
certo, prende 7000
invece
caffè,
è la stessa persona.
Esatto, potrebbe essere anche pericoloso. Parliamo
adesso, mi è venuto in mente lui perché ce ne sarebbero veramente tantissimi.
Britti è qualcosa di strepitoso tecnicamente, è una cosa incredibile, anche come anche dal punto di vista delle emozioni che dà quando suona l'acustica, è una cosa.
Anche perché suonare l'acustica come la suona lui, cioè dandogli comunque la parvenza e il suono di una chitarra elettrica, è formidabile.
Gran tiro comunque, grandissimo tiro.
Beh, sono arrivati anche i primi commenti, no? Ci sono arrivati naturalmente i saluti, dai, stato tutti i costi abbiamo sentito, il nostro Marco Mollichella per la rubrica di Celtic Tales, che ci saluta, oggi non è presente in studio, però ti saluta e ci fa buona
sera. Ricambio il saluto, ciao.
Ciao Marco.
Poi
ciao Marco.
Naturalmente c'è anche chi ha detto... Pala for president, for pope, forever Eva.
No, ha scritto forever and Eva. Lastrina, allora saluto Elisa Lastrucci, la ringrazio e la prossima volta gli metto la spugna nel sassofono.
Ecco. Spugna nel sassofono, donna sassofonista.
Sassofonista e direttrice d'orchestra.
Fantastico.
Meco,
fantastico.
Meco. Complimenti, Elisa, complimenti.
Cioè, già il sassofono è uno strumento, secondo me, affascinante di suo. Poi suonato da una donna, comunque, credo che ci sia un suo perché.
Quando
no?
mi dicono sax, no? mi viene in mente due personaggi. Mm. Uno è Fausto Papetti.
Vabbè.
L'altro è Bud Spencer. Perché Bud Spencer suona il sax. Questo suona il sax. E lo suona veramente, oltre che essere un grande nuotatore. Beh,
poi Bill Clinton, che lo suonava, glielo suonavano anche.
Ma quello era il flautopelle.
Ecco, un'altra cosa, ok.
Ragazzi, come direbbe un amico mio, ci stiamo imbaratrando.
Direi proprio di sì. No, tornando alla musica, no, facciamo un passo in avanti invece che indietro. C'è uno strumento che è lì, che tu lo vorresti suonare, però ancora non sai quando, come?
Assolutamente sì.
Quale?
Il pianoforte.
Il piano, interessante.
Cioè, lo strimcelli oppure non sai neanche...
No, per carità, mettere due note sulla tastiera, sì, però il pianoforte per me è una voragine, mi manca proprio tantissimo.
E vorresti comunque, cioè ti piacerebbe proprio...
Assolutamente sì, assolutamente
anche
sì.
Anche perché è uno strumento completo, puoi farci il solista, puoi comunque accompagnare, ma nello stesso tempo puoi anche rilassarti suonandolo dopo una giornata stressante.
Ma perché
è il suono del pianoforte, io almeno credo che sia un suono comunque rilassante, un suono che è il suonarlo.
E alcuni brani sono per il pianoforte, altri per la chitarra, poi l'uno può fare l'altro, però si sente quando stai suonando quello strumento oppure no. Ecco.
Già,
non ti sbagli, non ti
assolutamente
sbagli.
Da quel punto di vista è inconfondibile, insomma.
Beh, è come il suono, no? Come quando senti le prime note di qualche canzone che magari dici è quella lì e la riconosci subito. Mm-hmm. O come magari, per così dire, sgami l'altarino di quello o quell'altro artista che ha messo lo zampino su qualche nota di qualche canzone.
Sì, assolutamente.
Quello è un classico, poi, no?
Assolutamente sì.
Che ci fai ascoltare invece ora?
Una sorpresa, questa è una canzone che mi ha fatto scoprire un'amica mia, Lara, che saluto, ed è una versione stranissima di Wild Horses dei Rolling Stones.
The Rolling Stones. Mm.
La versione, quella che vi ho proposto, è cantata da due voci, una maschile e una femminile. Parlo prima il piacere e poi il dovere, parlo prima di Alicia Keys, che potrebbe cantare anche le istruzioni del telefonino o una ricetta brutta di Giallo Zafferano, quello che vi pare, potrebbe leggere anche le
istruzioni
e tanto lo farebbe in maniera meravigliosa. È una delle voci
istruzioni del TV Plasma,
ma anche sì, in un'altra lingua magari,
che sono più lunghe,
esatto, magari anche in norvegese o insomma finlandese.
È una cosa che è un po' è come, diciamo, il flauto indiano quando ci sono gli incantatori di serpenti. Mm-hmm. No? Tu rimani lì, forse quando l'ascolti ti viene spontaneo di metterti lì e un po' fantasticare, non è un po' così, è vero? Capita anche a te?
È una di quelle, nel caso suo sì, perché è una di quelle voci dentro alle quali ti perdi. La prima volta che passarono I keep on falling in and out, due accordi, due.
Ma perché infatti molte volte non c'è bisogno di fare le valanghe di
la
accordi.
La prima volta che...
cioè...
Scusate, sempre il solito, diciamo, modo urbano. Urbani, basta. Sì, scusa. Sì, non so se era una macchina. Questa che cazzo è? Cioè,
pazzesca.
Sì, non c'è un termine diverso. E canta con, invece... il duetto con il cantante di Maroon 5, Adam Levine, che non mi sta francamente molto simpatico, anche il timbro della voce non è entusiasmante, però sta canzone.
Però poi parleremo anche di timbri della voce, perché mi interessa, eh?
Ok.
Things you wanted. bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Yeah. Wild, wild horses.
Appagante a dir poco. Lei è una cosa meravigliosa.
Mamma mia,
che bravo anche lui, non è che per carità, non è che sfiguri.
Ma lei. E infatti pubblicheremo l'espressione carpita poco fa tramite un autoselfie.
Assolutamente.
Nel senso che c'era uno in auto e ha fatto lo scatto.
Esatto, passava.
Passava, ha scattato.
È scattato. Quello si chiama Autovelox, non si chiama autoselfie.
Ah, è vero, era l'autovelox. L'autoselfox.
L'autoselfox.
Bene, quello era forse uno dei primi della storia, gli autovelo.
Esatto. Sì, prima fare i selfie.
Le famose, scusate, foto ricordo.
Perché ho preso 10 foto? Lo vedete, ero venuto bene. Va bene, e insomma abbiamo parlato anche di Alicia Keys.
Sì.
E sai, ti è arrivato un altro messaggio. E c'è un tale Alessandro, un bellissimo nome.
Vai direttamente con lo...
Che dice,
con
dottor
il
ingegner...
Non è Alessandro, è l'altro...
È Gnofi Bronchi.
Gnofle, è lo Gnofle. Saluto deferente e ossequioso lo Gnofle.
Che ti dice,
sì,
dottor Ingepala, nella foto c'è Jim Morrison, che, te guarda, che la guarda male, fo pedignere. Dopo faremo anche lo
Lo saluto.
Ciao Jim. Il mondo secondo
sempre
Jim.
Sempre amici io e te.
Vabbè. C'è un amore odio oppure c'è solo amore o c'è solo odio?
In che senso?
Per Jim. È lui?
Sì.
Il silenzio la dice lungo.
Basta.
La dice lungo.
Cioè, non che dire di uno come Jim Morrison? Niente. È stato... Che se n'è andato troppo presto.
Ecco.
Forse quello. Anche se vedere Jim Morrison invecchiato, sinceramente, avrebbe fatto strano, insomma. Ma vedendo uno come Mick Jagger,
sta frase, bella sta frase.
Mick Jagger, dico ragazzi, l'ha messo sulla lista, mette sulla tomba uno per uno, eh.
Ora non ricordo chi mi ha detto la frase. Ah, saluto Alessandro dal qua, non lo Gnofre, un altro Alessandro che mi ha ricordato una battuta fantastica. Ogni sigaretta che fumi sono 5 minuti di vita che Dio toglie a te e li dà a Keith Richards.
Sì, è vero. È vero.
Keith Richards, fantastico. È fantastico anche questo.
Cioè, uomo più sfigurato non esiste, ma tanto ancora si regge in piedi, come suona poi.
Esatto, proprio.
Da paiura. Beh, devo dire che, insomma, questa sera di cose da dire ce ne sono a bizzeffe,
sì,
ce ne sono tantissime.
Ci abbiamo comunque l'enciclopedia musicale davanti,
direi.
In tutto.
Senti,
per
chi è il tuo
tutto
artista preferito, o artista femminile o maschile, e lo strumento che preferisci?
In gioventù erano proprio gli Smiths, c'era, diciamo, questo dualismo, come poteva essere una volta Beatles e Rolling Stones, c'erano gli Smiths e i Cure negli anni 80-90, io ero più per gli Smiths, ma erano più una...
Smithsoniano.
Assolutamente sì, decisamente sì. E ora come ora ascolto un po' di tutto, qualcosa l'ho scoperto adesso, tardi, molto tardi, artisti che ho scoperto molto tardi sono stati due voci molto profonde e meravigliose come Nick Cave e Johnny Cash.
Johnny Cash.
Niente male.
Cosa meravigliosa.
Beh, che dire, come strumento?
Qual è il mio strumento preferito?
Sì, quello che non ne potresti fare a meno. Potrebbe essere anche un cellulare, adesso non so, non tanto, non proprio uno strumento nel tipo uno strumento musicale, ma uno strumento col quale hai a che fare che non potresti farne a meno oggi. E quello che invece potresti farne a meno completamente, anche se c'è.
Diciamo che allora, come strumento ti dico l'strumento musicale, dico la mia chitarra. La mia chitarra acustica con
non
la quale
non potresti fare a meno.
No, assolutamente no. Uno strumento invece del quale vorrei riuscire a fare a meno
è lui il phon.
Ne riconosco la dipendenza,
il phon,
il telefonino, phon. Il phon. Beh, diciamo che comunque è anche indispensabile in un certo senso, no? Perché comunque ti permette di rimanere in contatto, ti possono chiamare per lavoro, ti possono chiamare per rompere le balle, ti possono chiamare anche per salutarti, no? Per esempio,
sì, sì,
come hanno fatto i nostri amici quest'oggi. E quindi il telefono potresti, se potessi, ne faresti a meno.
Ma a proposito di telefono, di cellulare, tu hai avuto in passato un legame stretto con il mondo della telefonia, soprattutto con il mondo delle suonerie per cellulare.
Questa è una di quelle cose che penso si ricordi Giulio, Ivano, perché la faceva, è una cosa che abbiamo fatto insieme a lui, e penso pochi altri. Ebbene sì, abbiamo fatto, anche noi facevamo parte di quella, diciamo, masnada più o meno scanzonata e agguerrita che realizzava suonerie per cellulari quando c'erano ancora le suonerie che si acquistavano.
Sì, acquistavi le immagini e le suonerie.
Quindi non era possibile chiaramente acquistare l'originale perché ci sarebbero stati problemi di copyright, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si eseguivano questi 30 secondi di cover e abbiamo veramente suonato di tutto.
Ma quante note?
Mm?
Quante note?
Troppe. Ho cantato cose che non le riferirei neanche sotto tortura. Non si tratta di scheletro nell'armadio, quanto proprio di ossario.
Ecco.
Quindi proprio... è proprio un container pieno fino...
Più che
fino
terra, osso, osso.
Esatto, no, sotto terra, altro che terra, terra.
Underground, quindi musica underground.
Musica decisamente underground.
Senti, ti butto una frase, progressive.
Progressive mi fa venire in mente un amico che non c'è più, tra l'altro, che è Vincenzo. Sapevo che prima o poi l'avrei nominato stasera. Quest'estate, grazie alla mia compagna Monica, che saluto e che ringrazio pubblicamente, siamo andati a vedere il concerto dei Dream Theater a Pistoia. Prima ancora dei Dream Theater c'erano i Queensryche. Se è stata un'overdose, io sto ancora godendo. Sono state i Queensryche, sono stati una band che ho seguito quando ero più piccolo, quando il cantante era ancora Geoff Tate e non era stato, diciamo, sostituito o rimpiazzato dalla Torre, un altro mostro pazzesco. E poi i Dream Theater, che conoscevo, non avevo mai sentito dal vivo, e se si può adoperare l'aggettivo malsano, penso che possa essere appropriato riferirlo a loro. È stata un'esperienza irripetibile. Mostruosi, tutti, è stata una cosa fantastica.
A prescindere dal fatto che John Petrucci è uno dei miei proprio, no, idoli chitarristicamente parlando, no? Ma a prescindere da quello, comunque, cioè, chi, io credo, chi nella sua mente non vorrebbe imparare a rifare un pezzo dei Dream Theater, perché veramente, a parte il discorso di... perché non è solo tecnica la loro, è tanta melodia, tecnica per carità, perché comunque...
Secondo me è quella la loro forza. È, allora, sono,
credo, cioè, farti piacere un pezzo che dura 13 minuti, ok? Sia live, che a un certo punto quando sei sul live puoi anche pensare, so qui, me lo ascolto tutto.
Certo.
Ma rimetterlo 10 volte in macchina, come facevo io...
Concordo in
pieno.
Cioè,
qualcosa ci deve avere, perciò... Yngwie Malmsteen, altro grandissimo chitarrista, parliamo qui veramente dell'apoteosi dei chitarristi.
Quanto l'avrò ascoltato Malmsteen, mamma mia, il disco, credo fosse Trilogy,
fantastico.
Penso di aver sdraiato la cassetta.
Okay. Cioè, sono,
termine tecnico,
sono personaggi che sì, tecnicamente sono veramente mostri, ma hanno un loro perché. Yngwie Malmsteen, voglio dire, usa musica medievale per fare degli assoli spaventosi di chitarra, comunque compone i pezzi Racing Force, credo che
la band, no, sì, sì, era la band sua.
Hanno fatto veramente delle cose strepitose. E,
concordo.
E stessa cosa per i Dream Theater. C'hanno delle melodie che non ti stancano. Cioè, 13 minuti, ok, è finito il pezzo. Ah, lo rimetto perché voglio riascoltarlo. Non è facile, eh? Cioè, non è facile far entrare nella testa di una persona che ti sta ascoltando 13 minuti di un pezzo. Che tra l'altro
che
poi...
ti passa poi in un attimo.
Sì, anche perché poi hanno talmente variazioni di tempo, variazioni di tema su un unico pezzo, che alla fine, perché leggi sull'indicatore del brano CD, che è il numero 4, perché sennò tu pensi di aver ascoltato 5-6 pezzi diversi, e invece è lo stesso pezzo.
La cosa meravigliosa allora è questa, infatti. La tecnica, le individualità che si sentono, ma che si legano. Tant'è che i Dream Theater piacciono anche a chi non suona. Sì. Di solito i gruppi progressive piacciono solamente, diciamo, o a chi suona o a coloro ai quali piace un certo tipo di tecnica.
Esatto.
E i Dream Theater, da questo punto di vista, sono unici.
No, hanno tantissimi fan che assolutamente non suonano e comunque, esatto, hanno un approccio diverso magari dal nostro su alla musica.
Beh, allora... Sì.
È dura, dopo scegliere un pezzo dopo quello che stiamo dicendo, insomma.
Perché ci voleva un pezzo dei Dream Theater adesso, no?
Esatto. Sarebbe stato scontato.
No, non ci piace scontato, quindi...
Andiamo,
no,
a prezzo pieno.
Esatto. Un classico, esatto, anche qui, Stasera andiamo per...
Allora, parlando appunto di autori, avevo nominato prima Johnny Cash e Nick Cave. C'è una canzone di Nick Cave che tra l'altro mi venne chiesta con le seguenti parole. Secondo me la dovresti fare perché è nelle tue corde, la voce e la vocalità è quella. Provo. The Ship Song.
Beh, non male, non male. E Lui l'hai conosciuto? Sei andato a qualche concerto? Hai visto qualcosa?
Non ho avuto modo. Erano anche loro al Pistoia Blues di qualche buon anno fa, però non ho avuto modo. E quindi era sta voce grave, meravigliosa. Però effettivamente quello sarebbe un brano abbastanza, diciamo, pesante. Invece c'è un brano anni 80. Ti faccio neanche in volo pindarico, vado oltre. C'era un autore che mi aveva colpito molto per il tipo di musica. Non è stato un one shot, perché in realtà ha fatto più cose. E mi piaceva anche di lui questa voce particolare, ed era Nick Kershaw.
Grande voce.
Che fece Wouldn't It Be Good, quella, e ne fece un'altra, con un video fantastico.
E noi ci ascoltiamo intanto magari The Riddle, giusto?
The Nick Kershaw, giusto? L'enigma.
Questo era Giovanni Pala.
Sì.
Beh, gran pezzo, ragazzi. Cioè, ispirato, dicevamo fuori onda, che ha ispirato secondo te qualcosa?
Il personaggio di Enigma è quello di Batman. Perché se qualcuno ricorda il video, dove dovresti avere qualche giro di sveglia come hai io.
Ah, yeah.
Esatto. C'è Stomino sul finale che va via saltellando e ha una calzamaglia con tutti i punti interrogativi verdi. Il video è vecchio.
Ricorda qualcosa, eh?
Così. Beh, direi, enigma.
Come direbbero i complottisti, un caso? Non credo. Non stacco di sottofondo.
Cavolo, ragazzi, cioè, abbiamo fatto un bel escurso, e poi, vabbè, abbiamo fatto una minima infarinatura di quello che c'è per quello che riguarda la musica. Parliamo un attimo di, invece, palco. Ok? C'è qualcuno che ha detto che tu sei un animale da palco, no? Dice, non solo è un animale da palco con un gran pedigree da paura, ma è anche un fenomeno radiofonico. E io approvo, guarda, che
è
ne
vero,
dici
è
Giulio?
È vero, assolutamente vero. Questo abbiamo trovato...
Troppa grazie, sempre ringrazio sempre la direttrice d'orchestra e sassofoniera, grazie troppo buona.
Abbiamo trovato un'altra persona che ha una voce radiofonica, no Alex? Tu vedi, che hai esperienza, insomma, poi...
Ma e poi, vedi, e non, poi è manco anche... non è neanche, diciamo, digiuno del discorso, perché no. È arrivato, questo microfono è...
La battuta è stata servita dal maestro Alex Urbani. Digiuno io? Mai. Mai tranquillo. Non è digiuno, mai successo.
Guarda, sfondi un piatto aperto. E... Ah no, era una porta. E quindi, che succede?
Portata.
Una portata, beh, grande. Complimenti.
Questa...
Ce la siamo servita su un piatto nostro.
Esatto, esatto.
Bene, bene. E quindi diciamo che tu hai modo di sbizzarrirti in un certo senso, e anche oltre in un certo senso.
Ma perché mi diverto?
Perché ti piace, perché porca comunque miseria, hai uno studio anche.
Che intendi?
è grande. Non so, visto, io per esempio ho camera mia, no? E ho due piatti, un po' di dischi da una parte, quello è il mio studio.
Ah sì, sì, no, abbiamo uno studio di registrazione sempre con il mio collega.
Esatto, dove ce l'avete?
Mugnano.
E lì vi sbizzarrite, e lì create quello che
potendo,
è magari.
Sì, esattamente sì.
Magari l'unica è il tempo, che è quello che manca sempre. Io ho fatto la domanda per le giornate da 48, ancora non mi hanno risposto, però vabbè. Io non demordo.
Hai fatto una domanda per?
Le giornate da 48
ore. Magari.
Ma è una domanda che secondo me l'abbiamo fatta in tanti.
Esatto. Infatti passeremo alle 72 direttamente.
Esatto.
Comunque.
Secondo me sarebbe una bella scelta.
Hai la possibilità di sbizzarrirti.
Sì.
Ma ti è mai capitato, no, quando non c'è nessuno, no, tanto non ci sente nessuno, quando non c'è nessuno, di prendere e suonare così come capita, oppure strimpellare, come si dice, uno strumento diverso da quello che fai nel consueto o nel comune?
No, sinceramente, ecco, lo strumento che dicevo prima, appunto il pianoforte, probabilmente...
Era lì capito che volevo
No, penso che probabilmente a breve lo acquisterò e inizierò a metterci le mani, ma soprattutto dovrò prendere... qualche lezione, ho già sentito una persona che è disposta a sopportarmi, insomma, quindi ecco.
Beh, non male, insomma, anche il pianoforte.
Vabbè, però comunque...
No, non è che ho un modo di approcciarmi...
Chi comunque ha una, diciamo così, una base musicale, comunque chi suona un altro strumento, credo che, a prescindere dal fatto che sono altre tecniche, tutto quanto, cioè il basso lo suoni indossando il pianoforte, prova se sei capace.
Esatto.
No? Beh, è sempre un frac, no? Uno smoking il pianoforte,
grosso
la coda...
Modo. Sì. Ha qualche corda in più rispetto al basso.
Però diciamo che comunque sei già dentro al giro, no? Per cui
decisamente sì.
Penso che anche magari avvicinarsi a un altro strumento non dovrebbe essere complicato come magari per chi è proprio completamente
asciutto. Ah sì, beh, chiaro. Non,
digiuno.
O digiuno, esattamente. E tornando appunto al fatto che digiuno io mai. No, beh, chiaro, l'approccio, se hai già uno strumento, aiuta, insomma, ecco.
Nel frattempo è arrivata anche Susi Biagiotti.
Ciao Susi.
Bene, devo dire che insomma mettere un piano, indossare un piano è un'idea fantastica. Ma
non che fatica.
Che tipo di piano? No, perché c'è anche chi lo vuole bianco, chi lo vuole nero. Tu hai già le idee chiare o diciamo quel che verrà verrà?
Per esigenze di spazio il piano sarà un piano rigorosamente elettrico con tasti pesati. Spiego per chi non è un musicista. Il tasto pesato è il tasto... quello lungo nero, ma anche quello più lungo ancora bianco, che simula il ritorno del tasto del pianoforte. Il tasto del pianoforte chiaramente...
La molla di ritorno.
Esatto.
Certo, chiamiamola molla,
sì,
non
esatto.
È una molla, però...
Esatto.
Il martelletto.
Il martelletto,
martelletto, sì.
E quindi
il legno.
Per esigenze di spazio sarà chiaramente un pianoforte elettrico da 88 tasti, altrimenti per me sarebbe il massimo avere un mezza coda nero.
Sto. Beh, sai che anche il mio di sogno, cioè un locale un po' fumoso, Londra, o non so, Bronx, no Bronx, Boston e via dicendo, molto scuro.
New Orleans,
meglio ancora, meglio ancora, certo. E, è un bel piano, bellissimo, bellissimo.
Assolutamente sì.
Serata, palco. Prima volta sul palco.
La mia?
Sì.
E chi si ricorda?
Ta ricordi?
Una delle prime volte.
Vai.
Che cantavo con un pianista e un signore di Salerno con una voce da basso stupenda, meravigliosa, che mi ha insegnato a cantare in napoletano. Perché l'approccio a un dialetto, quando tu lo canti, deve essere come l'approccio a una lingua. Sento molta gente, allora un esempio su tutti, un esempio sì e un esempio no. Un esempio sì era Fabrizio D'André quando canta Don Raffaele, che tutti gli hanno riconosciuto
la napoletanità
del brano. Sì, sì. Poi che c'entra, è arrivato a cantarla Roberto Murolo, e lì ti piace vincere facile.
E un altro esatto.
La cosa atroce invece fu sentire, per la prima volta che sentii cantare, al di là delle qualità tecniche, dell'emozione, del brano bellissimo, tutto quello, è veramente cercare il pelo nell'uovo, ma sentire Caruso che canta "Te voglie bene assai, ma tante tante bene sai".
No.
Intendiamoci, Lucio Dalla manco così, però proprio voleva fare il pignolo rompiscato.
Beh, non mai. Allora, tu mai me l'hai servita, no? Visto che siamo più o meno in orario, no? Quando sono le 21.09, insomma, me l'hai servita su un piatto d'argento e io sai che faccio? Volto la pagina.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate, non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori che è un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh!
È De André comunque, ragazzi.
Sentire una giga irlandese e sentire cantare De André su questa canzone qui è fantastico.
Libidine. Beh, io so che comunque hai degli impegni, quindi diciamo, ecco, siamo in tempi radiofonici, no?
Sì, sì, assolutamente.
Ai soliti. E te anche hai un impegno questa sera.
E questa sera anch'io dovrò lasciarvi molto presto. Probabilmente nell'ultimo passaggio musicale sarà il mio ultimo passaggio, cioè un momento.
Io toccherei ferro. Ecco. Io toccherei ferro, non so voi.
No, con Bud, come dicono gli inglesi.
Mego, anzi Tuco. Vabbè, sai che faccio?
Nel frattempo,
intanto sento l'opinione del nostro inviato dalla rete. Ale, eccolo, squilla. Abbiamo parlato di De André, quindi mi pareva giusto sentire quello che ne pensava di De André, Alessandro Ticozzi. Ale,
lo adoro, è uno dei miei cantautori preferiti. Beh, del resto credo ormai lo sappiano anche i sassi che io sono innamorato profondamente di tutti i grandi cantautori italiani degli anni 60 e 70, la scuola genovese, poi voglio dire, è stata la prima scuola cantautorale italiana, con Gino Paoli, De André, Lauzi, Bindi, Tenco, e poi amo anche i cantautori come, e poi naturalmente non, cioè De André è stato un grandissimo, un vero poeta a tutto tondo, un grande sperimentatore musicale, un personaggio con una cultura letteraria pazzesca, veramente sono, secondo me la musica di questi personaggi rimarrà veramente per sempre. Poi prima nominavi anche Lucio Dalla, si parlava di Caruso, la sua canzone più celebre, forse anche quella più bella. Comunque, ecco, tra l'altro ieri di Lucio Dalla ricorreva i 4 anni dalla scomparsa. Sì. Lui è un cantautore che aveva un linguaggio molto diretto, immediato. Io dopo la sua morte l'ho riscoperto tantissimo. Io amo molto in particolare i 3 album che lui ha fatto tra il 77 e l'80, che sono uno più bello dell'altro, come Profondo il mare del 77, Lucio Dalla del 79, Dalla dell'80, che secondo me è stato il suo periodo magico, cioè in quel periodo qualsiasi cosa scrivesse, componesse, gli riusciva da Dio. Io credo che a cantautori del genere, ad artisti del genere, dobbiamo le pagine più belle della canzone d'autore italiana.
Che ne dici?
Sì, assolutamente d'accordo. Tu che ne pensi, Giovanni?
Ma tirato fuori come Profondo il mare. Basta così. Brano, brano incredibile. Ora l'LP
io
lo conosco
parlo dell'album, però, non solo di quel
lo
brano.
So. Lo so.
L'album
c'è stata proprio un'escalation in quel periodo in cui, cioè, praticamente ogni l'album successivo è addirittura più bello del precedente di Dalla. Lucio Dalla del 79, ripeto, che contiene, non so, L'anno che verrà, Stella di Mae, poi Anna e Marco, poi appunto Dalla dell'80 con Futura, Balla Balla Ballerino, Caia, La Sera dei Miracoli. Cioè io credo che una persona che abbia un minimo di sensibilità non può non commuoversi ascoltando canzoni così.
Perfettamente d'accordo, vero?
Futura anche, mamma mia.
Futura, esatto, che c'è sempre in Dalla dell'80.
Sì.
Futura è meravigliosa.
D'accordissimo.
Ragazzi, che bella roba la musica, eh?
Sì.
Bene, ragazzi, prima dello stacco, diciamo, con il prossimo pezzo e di congedarci, insomma, volevo fare un grazie intanto a Giulio, che è stato qui con noi anche questa sera per quello riguardo l'universo parallelo.
Grazie.
Questa sera
voi.
Tu sei in prima linea, no?
Sono in prima linea, sì, sono in prima linea sul locale di Perugia e appunto mi stanno aspettando per iniziare la serata, perciò...
Va bene, allora ti faccio fare saluti anche dal nostro Alessandro Ticozzi, così.
Alessandro, ciao, a mercoledì prossimo.
Ok, ciao.
Ciao.
Bene, Ale, ci risentiamo, diciamo, per mercoledì prossimo, naturalmente poi i saluti faremo in finale, che mancano quei 10-15 minuti.
Va ecco. Bene.
Grazie, ciao Ale.
Ciao.
Ciao. Allora ragazzi, prima di questo pezzo io volevo che dicessi magari qualcosa per quello che riguarda questo pezzo che andremo poi ad ascoltare.
Con i quali, diciamo, per questa sera mi congedo e vi ringrazio anticipatamente, visto che Giulio è ancora qua. Ringrazio Giulio, ringrazio Alex per l'ospitalità.
Grazie
e
a te.
Ho scelto questo brano qui perché è un brano, innanzitutto perché è un brano cantato nella lingua, non nel dialetto, nella lingua dei miei genitori, ed è in sardo. È un brano stupendo che canta, questa è una versione un po' particolare, il brano è antichissimo, antico, credo sia degli anni 20 se non ricordo male. E lo cantano due persone. La voce femminile è quella di Maria Carta, che è stata una cantante sarda che negli anni 70 ha portato fuori dalla Sardegna la vocalità tipica delle donne sarde, perché i canti a tenore sono quelli della Barbagia e non solo, e sono cantati dagli uomini. Scendendo più giù cantano anche le donne, questo è un retaggio della cultura spagnola, dove le donne cantano e cantano e come se cantano. E la forza immensa di Maria Carta fu quella appunto di portare fuori una vocalità, un tipo di musica che non era conosciuta assolutamente in quello che mio padre e mia madre, anche io ogni tanto dico, in continente, nel senso che era una cosa relativamente nuova. Questo brano qui si intitola Non potere posare e Maria Carta lo canta con un giovanissimo Andrea Parodi che è già da qui.
Con questo salutiamo Giulio e io e te ci rivediamo per i saluti finali, o vai via in queste...
Vado,
ragazzi,
Allora,
e mi congedo con questa. Grazie,
ciao,
a
ragazzi.
Voi.
Ciao.
Non potrò posare amore coro, che incende a pieso d'onze momento. Non viste se in cristura perla e oro, né in dispiacere o pensamento. T'assicuro che a pieso l'ubramo cadamo forte da t'amo. T'assicuro che a te solo bramo cadamo forte t'amo.
Sin essere possibile d'angelo, si spirito invisibile picchiavo, sa forma se furavo.
Mamma mia, ragazzi, mi vengono i brividi. Maria Carta, Andrea Parodi, mamma mia, non puedo reposar. Questo era bellissimo pezzo che ci ha diciamo fatto ascoltare il nostro amico, appunto, Giovanni Pala, che è appena andato di là e poi diciamo continuerà la sua serata, perché aveva un impegno come d'altronde tutti gli artisti, come il nostro naturalmente Giulio Curti. Ragazzi, Universo Parallelo è giunto quasi agli sgoccioli. Io ho giusto il tempo di farvi ascoltare un altro pezzo e farvi saluti, e avevo pensato di mettere qualcosa di più particolare, no? Una chiusura un po' diversa rispetto a quello che siete abituati ad ascoltare, e lo voglio fare perché comunque sia così un piccolo omaggio, insomma, all'ospite che abbiamo avuto questa sera, appunto Giovanni Pala, che è stato definito un animale da palcoscenico ma anche una Treccani della musica con le gambe, non tra le gambe, questo lo volevo specificare così per fare quattro risate, dai. Ragazzi, l'appuntamento con Universo Parallelo è per mercoledì prossimo, naturalmente sempre su radiofonica.com, sempre in compagnia di Alex e Giulio Curti. E che dire, intanto volevo fare i saluti a Giovanni Pala, che è appena andato via per un impegno e è stato ospite qua da noi. Naturalmente un salutone a tutti voi che ci seguite ogni volta, e un saluto anche ai nostri inviato alla rete, per quello che riguarda l'inviato alla rete, appunto Alessandro Ticozzi, e la rubrica Celtic Tales curata da Marco Mollichella. Da Alex Urbani vi auguro una buona serata e un buon ascolto con questo ultimo pezzo di questa serata per Universo Parallelo. A mercoledì prossimo, ciao!
I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow, oh, oh. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow, take it slow. Maybe we'll live and learn. Maybe we'll crash and burn. Maybe you'll stay, maybe you'll leave, maybe you'll return. Maybe another fight. Maybe we won't survive. But maybe we'll grow, we never know. Baby, you and I, we're just ordinary people. Way to go, yeah, hey, yeah. 'Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Hey, we're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow, oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow, oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh.
Oh, 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 oh. This time we'll take it slow.